Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Battista, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo, prego.
Dal Vangelo secondo Luca. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato, e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo, in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
Salva a voi la parola.
Buonasera, Monsignore, buonasera a tutti. In questo passo del Vangelo, Santa Madre Chiesa ci insegna che quello che fa Gesù nel Giordano è la consegna della sua volontà al Padre, la consegna di tutti i suoi pensieri al Padre. E questo avviene in un movimento che è un riflesso dell'amore trinitario, perché nel passo del Vangelo noi leggiamo che Gesù pregava. Quindi c'è un movimento ascendente del cuore di Gesù verso il Padre e subito dopo c'è il movimento discendente dal Padre verso Gesù, lo Spirito che scende corporalmente su Gesù come una colomba. Ecco, questo movimento di amore mi fa riflettere su quello che significa anche la consegna della volontà, anche un po' in antitesi, in contrapposizione con quello che normalmente noi intendiamo, cioè non è un diventare in un certo senso burattini ed essere annullati nella propria personalità, ma piuttosto è trasportare la nostra volontà, il nostro spirito orientato al bene. È lì che penso che le scelte che si possono fare nella vita non sono sempre solo tra il bene e il male, ma sono anche tra il bene e il meglio, o tra il meglio e l'ottimo. Però questo chiaramente non può avvenire se non c'è lo spirito che continuamente ci spinge come un vento potente d'amore verso il bene e verso il meglio. Ecco, questa è la riflessione che ho fatto sul Vangelo.
Partendo da quanto avete detto, il Salmo 40 dice questo: sul rotolo del libro di me è scritto che io faccio il tuo volere. Questo io voglio e la tua legge nel profondo del mio cuore. Qui in questo Salmo non si parla né di bene né di ottimo. Si parla di una volontà del Padre affidata a Cristo e che Cristo accoglie come sua volontà. Questo io voglio. La tua legge è nel profondo del mio cuore. Ed è su questa volontà che avviene la redenzione. Perché questo brano poi viene ripreso dalla lettera agli Ebrei al capitolo decimo, lo cita per intero, aggiunge una cosa che nel Salmo non c'è: un corpo mi hai dato. E quindi Cristo cosa fa? Offre al Padre il suo corpo per la redenzione, in sacrificio. E per quella volontà noi siamo redenti. Quindi non si tratta di bene, di meglio, di ottimo, si tratta di sapere cosa Dio vuole da noi e farlo nostra volontà. Questo stesso movimento, diciamo, di ascensione lo troviamo nell'Orto degli Ulivi. Anche lì Cristo Gesù cosa fa? Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E anche nell'Orto degli Ulivi c'è una risposta del Padre. Gli mandò un angelo per consolarlo, secondo il Vangelo di Luca. E quindi il Padre è sempre presente nella vita del figlio e lo assiste col suo Santo Spirito perché lui possa fare solo la sua volontà. E infatti Gesù lo dice nel Vangelo secondo Giovanni. Io non sono venuto per fare la volontà mia, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, questo è lo stile di Gesù. Prego. Sentiamo Ornella.
Monsignore, a proposito della consegna della volontà, io ricordo che un'altra volta in un'altra catechesi io avevo proprio questo dubbio di come si fa a conoscere la volontà di Dio su di noi. E lei ci disse che non sempre noi possiamo conoscere la volontà specifica che Dio ha su di noi, però sappiamo come restare sempre nella volontà di Dio. Cioè, per restare nella volontà di Dio, noi dobbiamo rimanere nella sua parola. Quindi ne deduco che più noi obbediamo alla parola di Dio e più noi quindi consegniamo la nostra volontà per fare spazio alla sua di volontà. Il dubbio che mi viene però è: l'obbedienza non nasce già dalla volontà e quindi se la nostra volontà è completamente distante da quella di Dio, come si fa?
Tu vedi, tu devi pensare anche che c'è la grazia del Signore che ti aiuta, perché senza la grazia noi non possiamo fare nulla. La grazia per noi è tutto. Cristo Gesù, perché fu inondato di Spirito Santo? Proprio per essere sua sapienza, sua intelligenza, suo intelletto, sua fortezza, sua scienza, sua pietà, suo timore del Signore. È lo Spirito che è la forza di Cristo, ed è lo Spirito che mette in comunione il suo cuore con il cuore del Padre. Se non c'è lo Spirito, non possiamo essere in comunione con Dio noi. Ecco perché ci viene dato lo Spirito Santo. Noi riceviamo lo Spirito Santo, nel battesimo lo riceviamo, nella cresima lo riceviamo, negli altri sacramenti lo riceviamo, poi però lo facciamo morire in noi, lo spegniamo. Ed è questo che noi dobbiamo fare attenzione, a che lo Spirito non si spenga in noi. Se si spegne lo Spirito, noi siamo separati da Dio, separate da Cristo, separate anche dal Vangelo. E quindi camminiamo per la nostra strada. Quindi voi dovete pensare che dopo che Gesù esce dal Giordano ed è in preghiera, lo Spirito Santo scende con la potenza di tutto se stesso e in Cristo Gesù. Anzi, Giovanni dice che senza misura anche scende su Cristo. E Cristo lo dona a noi senza misura, lo Spirito Santo. Ecco perché possiamo obbedire, possiamo conoscere, possiamo amare, possiamo essere forti, perché è Lui che è tutto per noi. Però noi dobbiamo invocarlo, dobbiamo ravvivarlo, dobbiamo, ecco, volere che Lui ci guidi, Lui ci sostenga, Lui ci conduca. Gesù vuole. Ricordate la parola del Salmo. Questo io voglio. Nel rotolo è scritto, però io questo voglio. E quindi questo dono va fatto con amore, con gioia. Questo io voglio. La tua legge è nel profondo del mio cuore. Senza lo Spirito non possiamo fare nulla. Che lo Spirito è tutto per noi. E lo Spirito è dono del Padre per Cristo sempre. Prego. Sentiamo Michele che ci vuole dire.
Buonasera, Monsignore. Io Giordano, Dio Padre si manifesta in tutta la sua onnipotenza, apre il cielo, fa scendere su Gesù lo Spirito Santo in forma corporea, quindi visibile a tutti. Inoltre, anche se si rivolge in prima persona al Figlio, in realtà parla al popolo. Penso che Gesù non avesse bisogno di conferme. Eppure tutto ciò a suo tempo non bastò a convertire coloro che a quel tempo erano, come dire, i custodi dell'Antico Testamento, che non lo riconobbero. Anche oggi importanti carismi non vengono riconosciuti e vengono addirittura combattuti, accusati di falsità. Che speranze può avere un cristiano onesto di vedersi trionfare in Vangelo?
Vedi, il problema non è la speranza che tu hai. Cerchiamo di comprendere cosa è avvenuto al Giordano. E lo possiamo comprendere se leggiamo il Vangelo secondo Giovanni. Dice Giovanni: io non lo conoscevo, non sapevo che fosse l'inviato da parte del Signore, il suo Messia. Colui che mi ha mandato a battezzare mi disse: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza in Spirito Santo e fuoco. Quindi la manifestazione è prima di tutto per Giovanni, perché è Giovanni che deve attestare al popolo che lui è il Messia. Infatti è Giovanni che attesta al popolo che è l'inviato di Dio. Questo deve essere chiaro. Non è una manifestazione a tutto il popolo, perché poi a tutto il popolo Gesù la fa, ecco, durante i 3 anni di vita pubblica. Lì manifesta tutta la sua verità. Ora, che speranza c'è per un cristiano? Il cristiano, vedi, non deve avere speranza. Il cristiano deve vivere il Vangelo. La vittoria del Vangelo avviene in lui, non in altri. In lui, non in altri, ripeto. Cioè, io non spero che qualcuno viva il Vangelo. Io credo che io debba vivere tutto il Vangelo. E se vivo tutto il Vangelo e dico tutto il Vangelo, lo Spirito Santo può attrarre qualcuno a Cristo. Questo è il mistero nostro. Ed è un mistero che giunge anche al martirio, perché noi sappiamo che tutti i cristiani passano per questo martirio, e il martirio è il rifiuto del mondo che ci fa. Il mondo non accoglie Cristo. Gesù cosa dice? Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Questo fanno perché non hanno conosciuto né me né il Padre. E quindi c'è una volontà nell'uomo che è contraria alla volontà di Dio. Questo è un punto cardine della nostra fede. Oggi invece noi diciamo che è tutto uguale, non c'è volontà contraria a Dio e non c'è altro che esistere, perché siamo tutti uguali, tutti sulla stessa barca. Tutti dobbiamo camminare insieme, però Cristo è distrutto, il Padre è distrutto, lo Spirito Santo è distrutto. Però io cosa devo fare? Devo perseverare nella mia fede sino alla fine. Infatti Gesù cosa dice? Chi persevererà sino alla fine si salverà, sapendo che in ogni momento c'è il contrasto, c'è il rifiuto, c'è l'opposizione. E c'è anche il martirio. Prego, Don Francesco.
Monsignore, io vi chiedo di spiegarci una apparente contraddizione, perché Gesù abbiamo visto proprio nei Vangeli letti nei giorni scorsi che assume la carne, si incarna, il Verbo diventa uomo. Ecco, questa umanità, adesso Gesù scendendo nel Giordano, no, offre questa umanità al Padre, carica dei nostri peccati. Ecco, che significa questo? Che Gesù è come se questa umanità l'avesse assunta e poi, diciamo, fa di tutto, dico, tra virgolette, per togliersi questa umanità, no? Per consegnarla, per non agire secondo questa umanità. Ecco, ci spiegate questo passaggio?
Ti dimentichi un passaggio essenziale. Gesù fu fatto in tutto simile a noi, tranne che nel peccato. Per cui Gesù non ha mai conosciuto il peccato. Se lui scende nel Giordano, scende proprio per assumere la volontà del Padre, che è quella di prendere noi sulle sue spalle tutti i nostri peccati, le nostre fragilità, le nostre trasgressioni, le nostre pene, ed espiarle nel suo corpo sulla croce. Questa è la volontà del Padre, che Lui espii i nostri peccati, ci redima, ci ricompra attraverso il suo preziosissimo sangue. Questa è la volontà del Padre, la redenzione dell'umanità. E quindi Lui deve assumere questa volontà del Padre, spogliandosi però di una volontà che noi vediamo sulla croce, o presso la croce, o nell'orto del Getsemane, meglio, che lui ha timore, questa volontà non vuole andare in croce. Perciò Gesù prega nell'orto degli ulivi, perché la carne è debole, è fragile. Cosa dice lui? Padre, se è possibile, allontana da me questo carico, però non la mia volontà sia fatta, ma la tua. E quindi Gesù rimane in questo dono al Padre sempre, perché sa che solo attraverso questo dono sarebbe avvenuta la redenzione dell'uomo. Questo è il mistero. Noi, dov'è la nostra fragilità? Nel rifiutare il peccato del mondo quando si abbatte su di noi. Questa è la nostra fragilità. È sufficiente anche una parola non vera o non santa che uno dice e subito l'altro va in escandescenza, dichiara una guerra. Molte volte basta, diciamo, un niente e tu uccidi una persona, perché la cosa più santa che viene dalla volontà di Dio è proprio questa: accogliere l'altro così come esso è, nel suo peccato, nella sua miseria, nella sua cattiveria, nella sua malvagità, e espiare per lui e se possibile, salvarlo. Questo è il nostro, diciamo, problema serio e grave che ogni giorno viviamo, no? Non vedi che tutti gli altri sono peccatori e noi siamo santi? Tutti gli altri sono peccatori, noi siamo i santi. Invece Gesù no, Gesù scende nel Giordano proprio per assumersi il nostro peccato, le nostre miserie, le nostre trasgressioni e poi portarle nel suo corpo sulla croce per espiare per noi. Che dice Alessandro questa sera?
Stavo pensando a quello che diceva lei, ma su Gesù, è per questo allora che il Padre si compiace pienamente nel Figlio?
Lo vedi, il Padre si compiace di chi fa la sua volontà. Però ascoltate bene, la frase che rivela il cuore del Padre, questo è il figlio mio, l'amato, in lui mi compiaccio o mi sono compiaciuto, è tratta da Isaia 42. E a chi è detta questa frase? A colui che il Signore aveva scelto per fare la sua volontà. È chiaro? E lui si compiace perché quest'uomo fa la sua volontà. Però la profezia dice molto di più. La profezia dice chi è il Messia, è colui che deve portare la luce del Padre al mondo intero. Ti ho scelto come luce delle nazioni. Ti ho scelto come luce delle nazioni. Quindi chi è quest'uomo che oggi è colmato di Spirito Santo e dal Padre accreditato? è colui che deve portare la luce in tutto il mondo. E mi pare poco questo. E perché il Padre si compiace? Perché lui fa solo la sua volontà. Io non sono disceso dal cielo per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ed è questa la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno, ma che lui risuscita nell'ultimo giorno. Vedi? Mistero di salvezza, mistero di redenzione. Don Petitto, voi che dite questa sera?
Mistero di salvezza, mistero di redenzione. Io di solito, quando vi pongo le domande, vado avanti. Stasera vado indietro. Perché ci state presentando il nostro Salvatore Redentore come uomo che accoglie la volontà del Padre, anzi la desidera e la fa sua. Però io torno a ieri e vi chiedo, come cristiano, siccome ieri un pochino sono andato in crisi quando i magi pagani mi hanno detto chi è il mio Signore. Allora, voi ci state legando alla missione che Gesù fa per la nostra redenzione, accogliendo la volontà del Padre. Ma se i pagani sono venuti a dirci chi è colui che accoglie la volontà del Padre, vi chiedo, io, cristiano, che non ho incontrato uno dei magi, come faccio a riconoscere la potenza di questo Salvatore e della salvezza che io cristiano devo avere per riguardo all'universo intero?
Quindi l'annuncio a che serve? Cristo va annunciato, Cristo va predicato, Cristo va profetizzato, Cristo va rivelato. San Paolo cosa diceva ieri nella seconda lettura, lettera ai Efesini? Che il mistero è stato rivelato adesso in tutta la sua pienezza. E lui cosa fa? Rivela il mistero. Il cristiano, vedi, è colui che deve far conoscere Cristo a tutto il mondo. Perché? Perché tu sei la luce di Cristo. Voi siete la luce del mondo. Cristo è la luce del mondo. Tu in Cristo sei la luce del mondo. E perché sei luce del mondo? Per far conoscere Cristo alle gente. Se tu Cristo non lo fai conoscere, la tua è una luce spenta, una luce che non illumina. Vedono le vostre opere buone e glorifico il Padre vostro che è nei cieli. Vedono la tua luce di parole, di opere, e poi glorificano il Padre. Vedono il vostro amore e crederanno in me, dice Gesù. Però ricordati che il cristiano ha una grande missione, quella di illuminare il mondo con la luce di Cristo. E se io il mondo non lo illumino con la luce di Cristo, la mia missione è vana. Chiaro? Ecco, io penso che dovremmo applicare a noi i primi tre versetti dell'inno alla carità. Cosa dice San Paolo? Se io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho la carità, nulla mi serve. Proviamo a tradurre. Se io avessi, diciamo, la conoscenza delle lingue degli uomini e degli angeli, ma non parlassi di Cristo, a che mi serve questa scienza? A nulla. E se io dessi il mio corpo per essere, diciamo, sacrificato, ma non parlassi di Cristo, a che mi serve? A nulla. E se io avessi tutti i beni di questo mondo e facessi opere di carità, ma non parlasse di Cristo, a che mi serve? A nulla. Perché la mia missione è quella di far conoscere Cristo al mondo intero. Prego, Don Salvo.
Monsignore, sembra che i pensieri dell'uomo spesse volte sono proprio loro i suoi nemici, perché proprio citando questi tre versi di San Paolo, significa che l'uomo non può confidare in se stesso. In effetti, in questo passo del Vangelo, Gesù, che è il Santissimo, che ha pensieri purissimi sin dalla sua incarnazione, parlo del Gesù uomo, si mette in preghiera. Quindi, come noi cristiani dobbiamo imparare da Gesù a metterci in preghiera, perché a volte oggi vedo che c'è una voglia di ascesi, c'è una voglia di preghiera, però spesse volte queste preghiere si fondano su meditazioni così un po' astratte, un po' non fondate ecco sulla parola, mentre Gesù si metteva in preghiera per ascoltare la voce di Dio.
Vedi, la preghiera è una richiesta al Signore che parla al tuo cuore. Tu ricordi la storia di Samuele? Samuele era nel tempio, dormiva nel tempio del Signore. E il Signore lo chiamò, Samuele, Samuele. Samuele corse da Eli e disse: mi hai chiamato? No, non ti ho chiamato, torna a dormire. E questo per 2 volte. Poi Eli si accorse che era il Signore che lo chiamava, però non gli disse a Samuele che il Signore lo chiamava. Dice: torna a dormire, e se ti chiamerà un'altra volta, dirai: parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta, parla, o Signore. Ecco, vedi, noi non abbiamo una preghiera di ascolto, abbiamo una preghiera di richiesta. Signore, fammi questo, Signore, voglio quest'altra cosa, Signore, concedimi questa grazia. Cristo invece ha una parola, ha una preghiera di ascolto. Parla, o Padre, che il tuo figlio ti ascolta. Oppure, Signore, aiutami a fare la tua volontà. E questa preghiera va fatta ogni giorno, altrimenti ci perdiamo. Vedi, nel Vangelo noi abbiamo l'episodio di Marta e di Maria, che è al capitolo 10, no? Di Luca. Marta cosa fa? Si affanna e si affatica perché lei pensa che debba fare qualcosa per Gesù. Maria invece cosa fa? Si mette ai piedi di Gesù e lo ascolta. Parla, Signore, che la tua serva ti ascolta. Questa è la preghiera. E dobbiamo imparare ad ascoltare il Signore. D'altronde, vede la scrittura, quante volte ascolti Israele, ascolta, ascolti Israele, ascolta quello che io ti dico. Michele, a voi la parola.
Rilacciandomi a questo, Gesù in tutta la sua vita si mette appunto in questa condizione di ascolto verso il Padre, no? Ogni giorno chiede la forza dello Spirito Santo per portare a compimento la sua missione fino alla fine, fino all'ultimo giorno, in maniera perfetta, mirabile. Il contrasto con oggi è che il cristiano invece spesso si sente arrivato, cioè non ritiene dover più far accrescere la sua spiritualità, la sua conoscenza spirituale paga la decima, farisaico a memoria, no? Quindi arriva a un certo punto in cui questa, ecco, si passa appunto dalla preghiera di ascolto alla preghiera di richiesta, cioè il cristiano usa Gesù a proprio comodo, mi serve questa cosa, ho un problema di salute, ho un problema economico, ho un problema di qualsiasi altra natura e chiedo. Poi magari non è quella la volontà del Signore e comincia a dire Signore mi ha abbandonato, Signore non mi ascolta, eccetera, perché alla fine è il Signore che deve ascoltare noi e non noi Lui. Ecco, dov'è l'errore esattamente in questo tipo di rapporto sbagliato?
E l'educazione, vedi, il popolo di Dio va educato, va formato ogni giorno. Il giorno in cui il popolo non si forma più, cammina con i suoi pensieri. Questo è il problema. noi dobbiamo spendere in catechesi molto di più di quanto stiamo facendo attualmente. Dicono gli Atti degli Apostoli che l'ascolto della parola degli Apostoli deve essere assidua. Erano assidui nell'ascoltare la parola degli Apostoli, che era parola di Cristo Gesù. Noi invece abbiamo raramente un ascolto della parola e molte volte quella parola che ascoltiamo non è la parola di Cristo Gesù. E quindi tu capirai, c'è poco ascolto. Al poco ascolto metti che non c'è la parola e vedi tu il disastro spirituale nel quale noi ci troviamo, dove ognuno ormai pensa di Dio ciò che vuole. Tutto ciò che vuole l'uomo lo vuole Dio, tutto ciò che pensa l'uomo lo pensa Dio, tutto ciò che l'uomo, diciamo, desidera lo desidera Dio. E tu pensa oggi, i più grandi crimini, parliamo di crimini perché sono delitti, ecco, vengono proposti come pensiero di Dio. Dio non può volere queste cose. È chiaro? E che cosa non può volere il Signore? Che tu osservi i comandamenti. Questo non vuole il Signore. L'osservanza dei comandamenti, cioè Dio, non può volere che io osservi i comandamenti. Non può volerlo, perché i comandamenti stridono. E quindi il mio pensiero è fatto il pensiero di Dio. Chi è che è capace di comprendere questo? Nessuno. Perché ormai, Dio non può volere questo, Dio non desidera questo. Cosa non desidera Dio? Che tu osservi i comandamenti. Quando i comandamenti sono il fondamento del nostro essere, diciamo, uomini, caro uomini, che camminano insieme agli altri uomini. Quando il Signore decise che degli uomini, delle tribù, fossero un popolo, come prima legge cosa diede? I comandamenti. Perché sono i comandamenti che ti fanno popolo, ti fanno vivere da popolo. Togli i comandamenti, si è singole persone con altre singole persone. Dite Don Francesco.
Monsignore, anche in riferimento a questa ultima spiegazione che avete dato, prima parlando con Michele ci avete detto che bisogna vivere il Vangelo piuttosto che sperare che gli altri lo vivano. Ecco, quindi c'è una volontà nostra che deve andare verso la volontà di Dio e accoglierla. Ma noi siamo poi inseriti all'interno, diciamo, di un contesto, no? Io dico, abbiamo famiglia. Nel momento in cui io sono sposato, non sono una sola volontà, ma siamo in due. Sono due volontà che devono camminare. I figli, e ci sono anche i figli che devono camminare. Anche un sacerdote, dico che non è sposato, non ha figli, però c'è la comunità che deve guidare. Quindi, ecco, come orientare le volontà in questi casi più complessi?
La formazione, l'educazione, l'esempio. Tu cammina nella volontà di Dio, perché dalla volontà di Dio non si retrocede mai. E poi, se puoi, per quanto puoi, sii di modello e con la parola e con le opere. Modello di parola e di opere. In modo che l'altro ti possa imitare. Il cristiano vede di essere imitabile. Vuoi sapere che cos'è il Vangelo? Il cristiano deve dire guarda me e ti mostrerò cos'è il Vangelo. Mentre noi, per noi il Vangelo è un libricino. Questa è la differenza. Don Francesco Petit, avete qualche voi una qualche domanda a noi da fare?
Ve la faccio immediatamente perché vi volevo chiedere, poiché c'è questo accoglienza, questo desiderio della volontà del Padre, Però vi volevo chiedere una spiegazione per comprendere perché Dio Padre a un certo punto non desidera, non ama, non vuole più sacrifici, ma chiede la volontà, chiede l'obbedienza. Qual è la distinzione sostanziale di queste due cose?
Che prima offrivo una pecora al Signore. La pecora ti costava qualcosa, ti costava niente. Il Signore non vuole la pecora, vuole che ti offra tu a Lui, facendo la sua volontà. Questa è la differenza. I sacrifici sono i sacrifici animali, non il sacrificio di obbedire al Signore. E tu gli porti un giovenco, che se ne fa il Signore di un giovenco, di una capra, di una pecora? Se ne fa nulla. Lui non mangia e non beve, lui è purissimo spirito. Mentre poiché l'unica cosa che tu puoi offrire è la tua volontà, altre cose non puoi offrirne perché sono tutte sue le cose. E quindi Dio dice, se tu mi dai la tua volontà, io faccio cose sante per il mondo. Tu non mi dai la tua volontà, il mondo resta per te così come esso è. Alessandra, voi che dite?
Sempre riguardo quello che state dicendo, cioè mi pongo una domanda. Se non ci fossero i sacramenti, noi non riusciremmo a operare questo dono della volontà perché ci mancherebbe la grazia. Ma come rendere più operante la grazia in noi perché avvenga questo sì continuamente? Io, per me è molto difficile capire questa cosa. Cioè, per esempio, io vado a confessarmi, ricevo spesso la comunione, però rimango sempre un po' uguale. Vuol dire che io blocco la grazia in me, oppure questo dono della volontà non è pieno, non è.
Facciamo tutta una distinzione. La grazia c'è sempre stata dal primo istante della creazione e anche dopo il peccato, la grazia ce l'ha data sempre ai suoi figli. È chiaro? Con i sacramenti invece avviene un'altra cosa, avviene il cambiamento di natura. Nei sacramenti tu ricevi una nuova natura. Di San Paolo, chi è in Cristo è una creatura nuova e i sacramenti ti conformano a Cristo perché tu possa manifestare Cristo in tutta la tua vita. Poi, ogni cosa si compie attraverso il grado di obbedienza che tu hai alla parola. Più ti obbedisci alla parola, più cresci. Meno obbedisce, meno cresce. E noi dobbiamo chiedere al Signore che ci conceda la grazia di poter crescere nella sua parola. Ecco, Gesù cresceva in sapienza e in grazia presso Dio e presso gli uomini. La crescita noi dobbiamo sempre curare. E la crescita come inizia? Prima di tutto non commettendo il peccato mortale. Da questo ci dobbiamo guardare. Poi a poco dobbiamo eliminare i peccati veniali, tutti. E poi dobbiamo crescere in ogni virtù. E quindi c'è un cammino da fare. E se questo cammino è fatto bene, i frutti si vedono. Perché ciò che tu ieri non riuscivi a fare, oggi lo fai. Questo è importante. Sentiamo Salvo che ci dice.
Signore, io rifletto sul fatto che tutte le virtù tipicamente umane, no? La libertà, la fraternità, l'accoglienza, la carità, tutte queste virtù che oggi si invocano a gran voce da tutti i palchi, però non si dice mai qual è la verità di queste virtù. Adesso, da questo discorso che abbiamo fatto questa sera, mi pare di poter contrapporre le due volontà, quella umana e quella di Dio, e a quella di Dio poter cambiare anche il nome, cioè non chiamarla più volontà, ma chiamarla verità. Cioè possiamo noi pensare che se riusciamo a donare la nostra volontà a Cristo si trasforma in verità della nostra vita e delle virtù che noi cerchiamo?
Cerchiamo di comprendere che cos'è la verità. La verità è Dio nella sua essenza. E tu sei creato ad immagine della sua verità. Il comandamento cosa ti dice? Qual è la tua verità? È quella la verità dei tuoi fratelli, che tu devi rispettare. Il comandamento, vedi, non è, diciamo, un qualcosa esteriore all'uomo. Il comandamento rivela ciò che tu sei. E come tu devi rimanere te stesso attraverso l'obbedienza al comandamento. Non è una legge esteriore, comprendono? È una legge interiore. Tu sei questo, vivi secondo ciò che io ti ho fatto. E oggi è proprio questo che si rinnega, che noi siamo fatti da Dio. Per cui Dio non è più il nostro creatore, il nostro Signore. Noi veniamo dal nulla, dal caso, da circostanze indefinibili. E quindi se veniamo dal caso, ognuno può fare quello che vuole. Manchiamo di questa religione, di questo legame indissolubile con il nostro Dio. Questo è il problema. Don Francesco, a voi l'ultima domanda.
Guardate, mi collego a quello che avete detto ora perché mi avete fatto venire in mente non un fatto molto lontano, vicinissimo. Un giovane parlando con un giovane sacerdote, e poi ho appurato che vi legge, e questo mi ha fatto piacere, e lui diceva che in un incontro che aveva con i giovani e anche gente più adulta della parrocchia, è uscito fuori che questa figura di Gesù, che Gesù è cultura. E lui, quando ha sentito questo, dice: ma il mondo dovrebbe accogliere Gesù perché è cultura. Lui ha risposto quello che avete risposto voi ora. No, Gesù è verità come sua essenza. Ora, alla luce di questo piccolo racconto, vi chiedo, ma il problema sulla vera essenza di Gesù, sulla missione che lui ci dona perché siamo uniti a lui, è proprio all'interno della Chiesa, perché fuori non si pongono questi problemi. Dico, ce l'abbiamo noi all'interno come cristiani.
Noi abbiamo dimenticato la sorgente di tutto. Chiaro che la nostra fede, abbiamo dimenticato la fede. Ormai non si procede per fede, ma per pensiero. Quando tu dici che Cristo è cultura, che significa? Che la cultura può cambiare. Si può passare da una cultura a un'altra cultura. Dalla verità tu non puoi cambiare, perché la verità è l'essenza del tuo essere. Ti faccio un esempio. Se tu dici che l'uomo è cultura, l'uomo può cambiare. Se ti dico che l'uomo è verità, la tua verità è eterna. Tu sei anima immortale, comprendono? E anima da portare nel paradiso. E questa non è cultura, questa è fede, figliolo. Ed è verità. Quando tu fai di una cosa una cultura, la puoi cambiare in ogni modo. Oggi il matrimonio che cos'è? È cultura, no? Il matrimonio è cultura. La generazione è una cultura. Che tu debba avere un solo padre e una sola madre è una cultura. E quindi puoi cambiare tutto quello che tu vuoi. Se invece l'unità indissolubile tra uomo e donna, è la verità dell'uomo e della donna, allora non lo puoi cambiare, perché questo è eterno. Infatti Gesù, vedi, quando i farisei gli posero la questione sul divorzio, cosa disse Gesù? All'inizio non fu così. Cioè la vostra cultura dice questo, la verità del Padre mio dice altra cosa. E lui riporta il matrimonio nella verità del Padre suo, come riporta l'uomo nella verità del Padre suo, anzi, rigenerandolo in quella verità che lui aveva perso. Questo è il mistero della nostra fede. Ora, noi abbiamo parlato della seconda parte di questo Vangelo, però c'era la prima parte, che era pure essenziale. Nella prima parte, cosa dice Giovanni Battista? Lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, cioè vi darà la natura di Dio, perché quando tu sei messo nel fuoco, tu ti fondi e Dio poi ti ricrea ogni giorno nuovo, perché il battesimo non sei immerso una volta per sempre, ogni giorno tu sei immerso nel fuoco del Padre, che è un fuoco di amore e di verità eterna, e sei immerso nello Spirito Santo, che è questa comunione eterna tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E quindi tu entri in questa comunione di amore con il Padre e con il Figlio nello Spirito Santo, e in comunione con tutti i fratelli, secondo verità e giustizia, però. Questo è il mistero grande che è contenuto in questo brano del Vangelo. Questa è la verità dell'uomo cristiano. Non è un problema di grazia, è un problema di fondazione, di creazione, di generazione, di fusione. Tu vieni fuso, ridotti in cenere, e da questa cenere fusa che fa il Signore, ti impasta di Spirito Santo e ti mette nel suo fuoco. Questo è il mistero che annuncia Giovanni il Battista. E questo mistero va confessato, ma soprattutto vissuto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.